Siamo appunto in collegamento telefonico con il Libano, lo dicevamo prima, ieri domenica un drone dell'esercito israeliano ha colpito quello che riteneva essere un sito di Hezbollah a 40 chilometri dal confine con appunto Israele. Si tratta dell'attacco più in profondità in Libano dal 7 ottobre da Al Jazeera. Leggiamo che nella notte ci sono state altre schermaglie tra insomma e scontri nel sud del Libano. Volevo un po' chiederti l'entità di queste schermaglie.
Queste schermaglie vanno avanti, c'è da dire, dall'8 ottobre, quindi dal giorno dopo che c'è stata l'operazione di Hamas contro Israele. E subito appunto sia Hezbollah che la milizia sciita predominante nel sud del Libano, ma anche altre milizie che fanno parte dell'asse della resistenza qua in Libano si sono appunto mobilitate, hanno iniziato a lanciare razzi e fare attacchi con droni verso il territorio a nord di Israele. Sono schermaglie e attacchi che rientrano in uno scontro per adesso a bassa intensità, in cui possiamo dire che appunto si seguono un po' delle regole di ingaggio. Vi consiglio, a proposito, di seguire un ragazzo che sta facendo dei video giornalieri dal Libano, Marco Magnano, che è un giornalista indipendente. Lui questa la chiama una grammatica comune. Quindi sono proprio delle schermaglie che rientrano in una sorta di regole di ingaggio tra questi due attori, perché appunto cioè si vuole evitare che ci sia un'escalation. Quindi da un mese a questa parte questi attacchi sono stati direzionati su obiettivi militari, sia da una parte che dall'altra. Però effettivamente negli ultimi giorni, diciamo a seguito di quello che è stato il primo discorso di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, abbiamo visto questi attacchi intensificarsi. In particolare, appunto, 2 giorni dopo dal primo discorso, Israele ha colpito una macchina di civili, uccidendo 3 bambine e la nonna che erano a bordo di questa macchina, un fatto molto grave perché per adesso appunto ci si stava limitando a colpire obiettivi militari e anche appunto milizie. Appunto Hezbollah ha già visto tra le sue fila più di 60 persone che sono state uccise, persone appartenenti appunto alle milizie. Da parte israeliana non si hanno dati certi, però appunto almeno decina di morti si registrano anche dal loro lato. E appunto ci sono state un po' di eventi che sono aumentati dopo questi discorsi di Nasrallah, ce n'è stato un altro appunto sabato, e come dici tu, ieri appunto si sono particolarmente intensificati fino ad arrivare appunto a 40 chilometri nel territorio libanese. All'inizio, insomma, nelle prime settimane questi attacchi non superavano i 10-15 chilometri all'interno dei due territori. Ieri appunto Hezbollah ha lanciato un attacco contro non postazioni militari, ma appunto colpendo e ferendo anche in modo grave dei civili israeliani. E quella che è stata insomma, la risposta di Israele è stata molto dura, sia appunto a livello militare, ma anche a parole. Infatti, il ministro della difesa israeliano Gallant ha definito questi ultimi eventi una vera e propria aggressione, che in caso dovesse continuare, insomma, sarebbe un grave errore, sarebbe appunto la fine per Hezbollah. Diciamo che ancora comunque io non parlerei di escalation, nonostante la situazione al sud sia comunque molto grave, perché ci sono più di 20.000 sfollati interni che hanno lasciato appunto i villaggi a sud del confine, ma è sicuramente una situazione che si sta scaldando. Dopodiché appunto, sia Hezbollah sia Israele stanno giocando su un filo molto sottile, cercando di non spezzare queste regole del gioco, perché di fatto poi nessuno dei due ha realmente intenzione di aprire un altro fronte, però è chiaro che appunto non si capisce, no? Un po' dove sta la linea rossa, nel senso che appunto con il passare delle settimane gli attacchi si stanno intensificando, ci sono appunto anche vittime civili, però appunto diciamo che per adesso quello che si vede è che uno, cioè si sta aspettando che uno faccia il passo falso. Per insomma poi additarsi e dare la responsabilità o all'uno o all'altro,
ecco.
L'inizio di una vera e propria aggressione.
Ecco, hai citato prima le parole del ministro della difesa israeliano Gallant e analizzerei il discorso pubblico proprio per riprendere quello che stavi dicendo tu adesso, anche del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, che, come ricordavi, ha parlato per due sabati consecutivi. Erano insomma discorsi molto attesi appunto per questo rischio di escalation, dell'apertura di un nuovo fronte di guerra di Israele contro il Libano. Che cosa ha detto Nasrallah?
Sì, esatto, il primo discorso è avvenuto quasi già 10 giorni fa ed è stato un discorso attesissimo, perché appunto è arrivato dopo più di 3 settimane dall'inizio appunto dell'operazione militare di Hamas contro Israele, e quindi appunto c'era molta ansia, apprensione riguardo a quelle che sarebbero state le parole del leader di Hezbollah. In realtà possiamo dire che c'è stata un po' di delusione da parte di quelli che pensavano che avrebbe fatto un discorso in stile 2006, quando aveva dichiarato guerra contro Israele e bombardato in diretta appunto una delle navi di Israele al largo delle coste libanesi. Quello che ha detto appunto è stato, vabbè, ovviamente una glorificazione dei martiri, appunto dei civili uccisi nello scontro fino ad adesso, e poi diverse critiche rispetto alla comunità internazionale e soprattutto verso gli Stati Uniti. Questa parte appunto si è ripetuta anche nel discorso che ha fatto sabato. Sono stati dei discorsi secondo me abbastanza simili. Quello che lui ha detto riguardo al fronte sud del Libano è che il fronte sud rimane un fronte di pressione, in cui appunto negli ultimi giorni c'è stato un aumento, anche un miglioramento qualitativo delle operazioni condotte da parte di Hezbollah e delle altre milizie, ha glorificato appunto la resistenza, sottolineando come la resistenza continuerà a fare pressione anche per insomma distogliere un po', insomma portare un po' di delle truppe dell'esercito israeliano sul fronte nord e che non siano tutte concentrate sulla striscia di Gaza. C'è stata appunto una critica molto forte verso gli Stati Uniti e verso i governi occidentali. Sono stati menzionati gli attacchi che sono stati fatti alle basi militari negli Stati Uniti, basi militari degli Stati Uniti in Iraq, in Siria, e gli attacchi delle milizie Houthi dallo Yemen. E c'è stato poi anche un accenno durante il discorso di sabato al summit della Lega Araba che c'è stato a Riyadh appunto negli scorsi giorni, quindi Nasrallah si è rivolto anche ai leader dei 57 paesi arabi presenti a questo summit, chiedendo di fare il minimo, cioè di adottare una posizione unificata e di domandare agli Stati Uniti di mettere fine all'offensiva militare, ai crimini commessi da Israele. Ha menzionato anche un po' la Siria, che di fatto non sta partecipando attivamente appunto a questo asse di resistenza, per i motivi che ben immaginiamo. Si tratta di un paese in guerra da 12 anni, Però appunto non c'è stata neanche in questo secondo discorso un'escalation da parte sua e insomma una volontà di aprire appunto un fronte di guerra verso il sud, e questo ha provocato anche un po' di reazioni di delusione fra insomma parte della popolazione, soprattutto palestinese, che magari si immaginavano appunto che non essendo cambiate le carte in tavola da 10 giorni a questa parte, dal primo discorso a questo discorso di sabato, magari si sarebbe alzata un po' l'asticella.
Perfetto, grazie. Ti volevo appunto chiedere un po' quali erano state le reazioni sia dei palestinesi che vivono nei campi profughi del Libano, da alcuni addirittura dal 1948, e in generale le reazioni della popolazione libanese a questo discorso.
Sì, appunto, rispetto ai discorsi di Nasrallah, quello è uscito un articolo proprio su Al Jazeera che menzionavi anche tu, a proposito di questo, appunto, della delusione un po' che c'è tra le fila dei palestinesi, soprattutto in questo articolo si fa riferimento ai palestinesi di Shatila, che appunto speravano un po' che insomma Hezbollah entrasse un po' più a gamba tesa in questo conflitto. C'è da dire che comunque c'è anche gente che glorifica quello che sta facendo Hezbollah fino ad adesso, se si pensa poi di fatto a quello che stanno facendo gli altri stati arabi. Quindi appunto c'è qualcuno che menzionava e criticava per esempio l'Egitto per non fare abbastanza, e dall'inizio dell'operazione insomma l'operazione è stata sicuramente acclamata dalla popolazione palestinese in Libano, ma allo stesso tempo la paura di un'escalation e di una nuova guerra è molto forte. Da parte della popolazione libanese, diciamo che quello che abbiamo visto sono state più proteste e manifestazioni in chiave antisionista, quindi contro lo Stato di Israele, che ovviamente qua viene percepito molto come un nemico per i motivi appunto che sappiamo, per appunto quella che è stata anche la guerra del 2006. E quindi sono state proteste che si sono direzionate molto appunto più diciamo contro lo Stato di Israele, contro Netanyahu, e forse un po' meno in chiave diciamo di solidarietà con il popolo palestinese, anche perché appunto il Libano ha una storia anche piuttosto complessa per quello che riguarda le relazioni tra la popolazione palestinese e la popolazione libanese, se pensiamo alla guerra civile. E, ci sono state diverse proteste nelle scorse settimane davanti alle ambasciate, quindi appunto davanti all'ambasciata americana, davanti all'ambasciata tedesca. Ci sono state diverse manifestazioni molto partecipate, soprattutto dopo il bombardamento appunto dell'ospedale al-Ahli. Poi sono scemate un po', ma la scorsa settimana ce ne sono state delle altre. C'è stata un sit-in davanti alla delegazione dell'Unione Europea, e ci sono diverse manifestazioni anche davanti alle università, partecipate appunto da attivisti e studenti e studentesse, ma anche manifestazioni un po' più spontanee come è successo giovedì o venerdì scorso, in cui c'è stata una manifestazione in Corniche appunto sul lungomare, fatta da studenti delle scuole primarie e secondarie e dai genitori. È una manifestazione anche sit-in in Piazza dei Martiri, organizzata dalla società civile, con partecipazione anche di alcuni sindacati, come il sindacato delle persone disabili. E ci sono poi altre manifestazioni, ci sono state a carattere un po' più politico-religioso, possiamo dire, quindi chiamate da sostenitori di Hezbollah, il Jihad Islamico, e sostenitori di Hamas. C'è stata una manifestazione molto grande, se non sbaglio 2 settimane fa, e sempre appunto in centro a Beirut. Possiamo dire che sicuramente c'è un po' di calo nella partecipazione dall'inizio, però il fatto che ci siano continue manifestazioni, continue sit-in, insomma ci dà comunque un quadro del fatto che la popolazione continua a rimanere insomma interessata e ingaggiata nel portare la solidarietà insomma verso quelli che sono gli eventi in corso.
Per anche contestualizzare un po' di più quelle che sono le parole di Nasrallah, del leader di Hezbollah, e anche rispetto a quello che dicevi tu, hai citato la guerra del 2006 contro Israele, hai citato la guerra civile, io ti chiederei un po' di raccontarci, ovviamente a grandi linee, quella che è la situazione in Libano adesso e un po' qual è il ruolo di Hezbollah all'interno del Libano.
Sì, il Libano è ormai si trova ormai in una condizione di crisi economica quasi senza uscita dal 2019. Nell'autunno 2019 erano iniziate infatti delle manifestazioni antigovernative che andarono avanti per diverso tempo, a seguito del quale poi il primo ministro del tempo Hariri si era dimesso. Da quel momento appunto il Libano ha visto l'inizio di un collasso economico finanziario senza precedenti. Nel marzo del 2020, poco prima di dichiarare le misure d'emergenza legate alla pandemia di Covid, era stato dichiarato il default economico e poi dopo qualche mese c'era stata l'esplosione al porto di Beirut, quindi insomma tutti i fattori che hanno concorso alla creazione di questa situazione assolutamente instabile e appunto finanziariamente molto complessa. C'è la lira, la moneta locale, la lira libanese, che ha perso ormai quasi il 90% del proprio valore. Molti prodotti che vengono importati, perché il Libano importa praticamente tutto essendo molto piccolo e non producendo quasi niente, ormai sono tutti in dollari. Uno va al supermercato e paga in dollari, si paga appunto, è tutto dollarizzato, anche gli affitti, ed è una situazione ovviamente molto, molto precaria per tutte quelle persone che non hanno accesso ai salari In valuta forte, che sono la maggior parte della popolazione, ma anche se si pensa alle istituzioni pubbliche, quindi ai ministeri e agli ospedali, e questa cosa ovviamente sta anche provocando una grossa fuga di persone all'estero per cercare condizioni migliori. Quindi ovviamente se si pensa anche al fatto che è in corso in questo momento un conflitto nel sud del Libano, perché per quanto appunto qui a Beirut noi non ne sentiamo gli effetti, purtroppo possiamo appunto parlare di un vero e proprio conflitto nel momento che ci sono appunto diverse migliaia già di sfollati. Sicuramente questo è anche un aspetto che peserà moltissimo sulla situazione economica del paese, che ovviamente gli effetti di un conflitto, di una guerra sono devastanti. Quello che sta succedendo nel sud del Libano è che anche stanno ovviamente a parte distruggendo alcune abitazioni, ma anche usando le bombe al fosforo, quindi vietate dal diritto internazionale, che sono, cioè, piuttosto nocive sia per gli abitanti che per l'ambiente stesso, per non parlare di tutto un fattore di disboscamento causato appunto dei missili che cadendo in aree magari non densamente abitate, però dove ci sono appunto campi o frutteti, insomma stanno provocando incendi grandissimi. Se si pensa che il Libano comunque è produttore di olio, comunque appunto si basa anche un po' sulla produzione agricola, questo fattore molto, molto grave sicuramente avrà un impatto molto forte nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Hezbollah, appunto Hezbollah rappresenta il partito sciita di maggioranza qua in Libano, è un partito che controlla anche ampie porzioni di territorio, e soprattutto appunto il sud del Libano, e dopo il 2006, dopo appunto la guerra contro Israele, in cui nonostante le copiose perdite, di fatto poi il partito ne era uscito vincitore, si è appunto affermato non solo in Libano ma anche nella regione come nemico numero uno, e quindi di fatto ha questa retorica molto forte nel paese, ma allo stesso tempo funziona anche un po' da gruppo insomma di aiuto sociale, quindi che dà alla popolazione tutti quei servizi legati al welfare, e quindi di fatto non è che la popolazione che sostiene Hezbollah sono tutti militari o legati appunto a delle milizie. La maggior parte ovviamente sono persone normali che per affiliazione, ma banalmente anche se magari affiliazione religiosa perché sciiti o perché appunto stanno nel territorio controllato di Hezbollah, poi fanno affidamento a questo gruppo per la sopravvivenza e l'accesso a servizi di base. Lo Stato non c'è più, il concetto di Stato in Libano è molto complesso, non apro qua questa parentesi, però appunto dove lo Stato non arriva, di fatto qua in Libano sono i partiti politico-confessionali che si spartiscono insomma le zone di influenza.
Senti, ti volevo fare una domanda a proposito di questa questione, e cioè che la crisi libanese in qualche modo insomma dimostra anche il fallimento del progetto di Stato confessionale che fu imposto dagli ex colonizzatori francesi con la divisione del potere fra le varie correnti. Divisione del potere che poi non corrisponde più effettivamente alla demografia attuale del Libano. Ma la prudenza di Hezbollah potrebbe di Nasrallah potrebbe anche essere dovuta a una considerazione riguardo appunto a questo consenso di cui tu parlavi e la situazione interna del Libano e la possibilità del Libano di affrontare una guerra in queste condizioni.
Sì, secondo me assolutamente sì, nel senso che appunto comunque Hezbollah per costruirsi un consenso così ampio ha comunque lavorato in questi anni su diversi lati appunto della società, e ovviamente il Libano, cioè la popolazione libanese in questo momento l'ultima cosa che vuole è entrare in guerra, e quindi anche se Hezbollah è il partito di maggioranza sciita e ha appunto diverso consenso, sicuramente l'entrata in guerra farebbe piombare il paese appunto in una situazione ancora peggiore di quella che stiamo vedendo adesso, e sicuramente appunto come dici tu penso che rischierebbe di mettere a repentaglio tutto il consenso che è stato costruito attorno appunto al partito di Hezbollah come nemico numero uno di Israele, ma anche appunto attorno alla figura di Hassan Nasrallah, che poi non è di fatto neanche una figura politica ma più religiosa.
Senti, ma il fatto che con questa prudenza in qualche maniera deluda i palestinesi, il fatto che Hamas poi in fin di conti i palestinesi siano sunniti e non sciiti, può influenzare anche le scelte di Hezbollah?
Guarda, questo appunto me lo chiedevo e ne parlavo anche con alcuni colleghi nelle scorse settimane. In realtà come dice Lorenzo Trombetta, che è un altro giornalista che consiglio di seguire, che anche lui adesso si trova in Libano, forse dobbiamo anche smettere a un certo punto di pensare alle categorie, no? Sciita e sunnita come categorie separate, e quindi appunto anche in chiave di appunto quello che sono state le persecuzioni che sicuramente ci sono, che sicuramente vanno tenute in considerazione, però quello che appunto emerge secondo me in queste settimane è proprio la chiave anti-israeliana, quindi nel momento in cui si identifica un nemico comune, anche se poi ci si appartiene diciamo gruppi religiosi confessionali diversi, quello che poi importa, no, è l'obiettivo comune, quindi insomma combattere il nemico sionista. E sicuramente, appunto, più di questo io non saprei dire, nel senso che appunto non sono a conoscenza poi profonda di quelle che sono le dinamiche tra Hamas e Hezbollah in particolare. Certo è che comunque cioè Hamas è diventato un alleato di quello che è appunto l'asse della resistenza contro Israele. Ci sono diverse riunioni che sono avvenute, che avvengono, tra i leader di Hamas, Jihad Islamico e Hezbollah a Beirut, ma non solo, anche in Siria. Quindi appunto io penso che ci sono diversi fattori che stanno concorrendo a fare in modo che il Libano non dica apertamente sono in guerra con Israele, appunto, di non aprire questo ulteriore fronte. Però sì, penso che forse l'appartenenza confessionale e religiosa in questo momento conti un po' meno magari di quello che potremmo aspettarci se pensiamo a un discorso più prettamente appunto confessionale.
Certo, poi conteranno anche le esigenze geostrategiche dell'Iran, che sicuramente in questo momento, anche vista la crisi interna, non ha nessuna voglia di coinvolgersi in una guerra, anche se poi il punto di vista di Valid Jumblatt, leader druso, insomma, mi ha fatto pensare, perché ha detto esplicitamente che secondo lui la guerra inevitabilmente si dovrà allargare.
Sì, sì, infatti diciamo che insomma qua le voci, ci sono diverse voci in Libano, anche in realtà appunto se invece si pensa a Jaja, che è il leader dei cristiani maroniti, invece le sue dichiarazioni sono state molto dure contro Hezbollah, appunto contro l'apertura di un nuovo fronte, però appunto come dici tu sono delle dinamiche molto insomma complesse, fatte di strategie e appunto che forse anche un po' al di là della nostra come dire conoscenza e competenza rispetto a quello che davvero poi succederà. Quello che è stato sicuramente insomma ha fatto un po' notizia è stato anche che nel primo discorso di Nasrallah lui abbia iniziato quasi il discorso dicendo questa operazione è stata un'operazione al 100% palestinese, quindi un po' come se si volesse tirare fuori da quello che era stato, quindi da un lato sicuramente glorificando tutta l'operazione di per sé, ma anche un po' forse come dire noi non c'entriamo niente, un po' mettere le mani avanti.
Sì, certo.
Chiederei invece se tu dal Libano e altre cose che ti vengono in mente interessanti da dirci.
No, in realtà per adesso no. Appunto quello che vi posso consigliare e posso consigliare agli ascoltatori e alle ascoltatrici è appunto di seguire queste due persone che ho citato, che secondo me sono molto in gamba, dei giornalisti molto in gamba, appunto Lorenzo Trombetta che è ospite anche in questi giorni di diversi podcast, scusate, e Marco Magnano che appunto fa dei video di aggiornamenti giornalieri sul suo canale Instagram e anche su Spotify e che secondo me sono molto utili a capire appunto la situazione, l'evoluzione della situazione ed evitare anche semplificazioni rispetto a quello che sta succedendo e conseguenti poi allarmismi rispetto alla situazione.
Per il momento ti ringraziamo tantissimo e a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.